ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Non fermarsi mai.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte dai microfoni di Radio Onda Rossa, frequenze 87.9, ore 12.06. Cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operai e prima di passare immediatamente la parola a Luca diamo un po' di numeri. Ricordiamo che si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00185 Roma. Adesso passo immediatamente, senza perdere tempo, la parola a Luca. Vediamo quale vertenza andiamo a intervistare oggi.
Ciao a tutte e tutti, ancora una volta torniamo a parlare del mondo della logistica, mondo in fibrillazione. C'è stato un grande sciopero nazionale venerdì 28 febbraio e una manifestazione nazionale a Bologna in occasione anche della lotta a ricordo, insomma, dello sciopero dei migranti e della lotta dei migranti di tutta Italia. Anche a Padova in particolare c'è stata poi una manifestazione regionale indetta dalla DL Cobas, ancora una volta sovrapposta sempre alla lotta di tutti i migranti, che ha visto una grande partecipazione di quasi 1000 persone nonostante la pioggia veramente battente, un corteo tra l'altro molto determinato e che è stato capeggiato, alla cui testa aveva i lavoratori di vari facchini, di vari magazzini, ma in particolar modo i lavoratori del magazzino dell'Artoni di Padova, che sono da due mesi in picchetto, o meglio sono stati per due mesi in picchetto da gennaio, da quando l'azienda ha annunciato che avrebbe tolto il contratto con la cooperativa e quindi avrebbe lasciato a casa più di 40 lavoratori e avrebbe assunto nuovi lavoratori attraverso un'agenzia interinale. Per due mesi i lavoratori sono stati in picchetto là davanti, finché con un'azione veramente brutale e molto violenta la polizia li ha sgomberati mercoledì scorso. Sono stati poi in presidio giovedì davanti alla prefettura di Padova e dopodiché sono stati in massa a questa bellissima giornata di lotta e di corteo. Parliamo con Michele, lavoratore del magazzino dell'Artoni. Gli chiediamo innanzitutto di raccontarci un po', quindi, la sua vertenza, per cosa stanno lottando e cosa è successo. Ciao Michele, la parola a te.
Ciao Luca, ciao a tutti. Io sono iscritto alla DL Cobas a Padova e sono uno di 41 operai dei facchini che sono stati licenziati dalla cooperativa MGR, che ha sede a Verona, e noi lavoriamo per l'appalto di Artoni Padova Trasporti. Cosa è successo? Alla vigilia di Natale, il giorno 23, c'è stata comunicata la situazione che tutti i facchini che lavoravano per Artoni venivano licenziati perché Artoni non aveva nessun interesse ancora a continuare l'appalto con noi. E quindi noi ci siamo mobilitati con i nostri sindacati, con Gianni Boetto di Padova, sempre della DL Cobas, abbiamo costruito un presidio davanti ai cancelli di Artoni. Il giorno 7 avevamo un incontro con la prefettura, con i delegati di Artoni, la cooperativa e i nostri sindacati, e però purtroppo loro non hanno detto proprio picche, loro non volevano trattare con noi. C'è stato un ulteriore incontro il giorno 16 di gennaio, dove davanti il prefetto Artoni si era impegnato, visto la nostra resistenza davanti al magazzino, si era impegnato ad assumere 10 persone della vecchia cooperativa, quindi dell'MGR, 10 persone subito, e dopo un altro gruppo di 5 più 5 persone tra febbraio e marzo, aprile, questo periodo qui. Però cos'è che noi abbiamo chiesto? Sì, d'accordo, va bene per le assunzioni, però che le assunzioni siano a tempo indeterminato e con la categoria che avevamo prima, la quinta. Loro questo non l'hanno accettato, hanno cominciato le prime assunzioni e hanno assunto 9 subito facchini, inquadrandoli col sesto livello junior, il più basso di tutti, nonostante la nostra esperienza. Sono stati dopo assunte altre 5 persone, tra le quali 4 part-time, che part-time prima non erano stati i nostri accordi. E dopo Artoni però non ha voluto, le altre 5 persone che verranno assunte saranno ancora assunte part-time, però non parlava di buona uscita, perché non avevamo chiesto una buona uscita per tutti i lavoratori che non venivano inquadrati. E quindi Artoni, di fronte a questa situazione, ha detto: secondo noi abbiamo secondo noi ha detto noi siamo in linea con le promesse e tutto quanto, perché dopo si era anche inserito un sindacalista della CGIL che aveva solo un solo iscritto, e praticamente con Artoni ha fatto un contratto con Artoni, questo l'unico iscritto della CGIL. Noi siamo rimasti fuori perché prima di tutto abbiamo detto no, noi vogliamo continuare a lottare, perché vogliamo intanto un posto di lavoro full time, come avevamo detto all'inizio in prefettura, e per gli lavoratori che non venivano inquadrati subito e quindi rimanevano fuori, una buona uscita. Artoni questo ha negato e quindi noi abbiamo rioccupato di nuovo il magazzino. È successo che però occupando il magazzino c'erano molte merci all'interno, e c'è stata la settimana scorsa, il giorno 25, un'azione veramente, diciamo, indecorosa da parte delle forze dell'ordine. Cioè, loro per carità stavano facendo il loro lavoro, però ci siamo trovati praticamente circondati da una quarantina di carabinieri, di poliziotti in tenuta antisommossa, che sembravamo dei banditi. Ci hanno rinchiuso dentro un gazebo, ci hanno circondato, e quando cercavamo di fermare i camion in qualche modo che uscivano con la merce, ci hanno praticamente strattonato e tolto davanti ai camion. Tutto qua per il momento.
Sì, poi sappiamo che siete scesi in presidio alla prefettura, là avete trovato molta solidarietà, mi sembrava, sia da altri lavoratori che da compagni, attivisti, insomma, sia quindi altri lavoratori della logistica che anche lavoratori e studenti non della logistica.
Sì, sono stati veramente felici perché c'è stata tantissima solidarietà, sono venuti da Verona, da Vicenza, da Treviso, e poi tutti i ragazzi che erano qui a Padova, veramente, nonostante il tempo infame che c'era sabato, guarda, siamo stati veramente contenti, abbiamo dato veramente un bel segnale alla prefettura, perché sì, siamo contenti. Speriamo che adesso la prefettura forzi un po' anche l'Artoni Trasporti a venirci incontro alle nostre richieste, che mantenga le promesse che ha fatto davanti il prefetto, che anche noi riusciamo ad avere qualcosa, insomma.
Senti, e ci puoi raccontare un po' meglio ancora del corteo, un po' per dirci quanta gente c'era, che clima c'era, quali altri lavoratori ci fossero, e anche quali erano un po' le parole d'ordine che giravano?
Allora, c'era, oltre al corteo, soprattutto che avevamo in testa noi il gruppo di Artoni, c'erano anche dei lavoratori della Despar, dei magazzini della logistica, della TNT, della GLS, che bene o male tutti quanti hanno gli stessi problemi che abbiamo avuto noi, insomma, perché quando vediamo che i nostri diritti come lavoratori impiegati nella logistica vengono riconosciuti con fatica dai datori di lavoro, questi cosa fanno? Praticamente non sono d'accordo su questi diritti che noi abbiamo, e quindi veramente fanno di tutto. Anche i delegati sindacali non sono stati chiamati, cioè veramente siamo considerati come dei UFO per certe aziende, quindi proprio siamo... non ci vogliono veramente nelle aziende, specialmente i delegati e iscritti di Copas.
Senti, sì, tu dici che appunto siete degli UFO, siete anche ostracizzati, allontanati, vi tentano di isolare e di, quindi insomma, di costringervi ad accettare le peggiori condizioni, però sappiamo insomma che appunto, come anche il corteo ha dimostrato, c'è tanta solidarietà. Tu hai citato adesso l'esempio della GLS, noi qua a Roma abbiamo appunto un esempio molto felice e vincente di fattorini della GLS che, grazie anche al sostegno dei loro colleghi di magazzini, come tra cui anche quello di Padova, sono riusciti a strappare un'importante vittoria sulle buste paga. Direi che queste, visto che ero al corteo, insomma, ho visto che questo spirito c'era molto forte anche di solidarietà e sostegno l'altro ieri. E ti volevo chiedere una cosa su questo, che un dato che a noi ci sembra molto importante è il fatto che comunque nel freddo, grigio e un po' razzista nord-est c'è una solidarietà e un'unione che va chiaramente e molto al di là delle divisioni della cittadinanza, della provenienza geografica, del colore della pelle e dell'etnia. Tu cosa pensi di questo?
Sì, cioè io ti dico, nella nostra cooperativa eravamo in 41 dipendenti, cioè soci facchini della cooperativa, e di questi 41 eravamo in 10 italiani, e dopo c'è una 31 sono tutti, diciamo, ci sono magrebini, ci sono tunisini, c'è un indiano, ci sono nigeriani, cioè, però alla fine noi siamo tutti colleghi, siamo tutti fratelli, perché ci siamo trovati tutti nella situazione un po' di abbandono, buttati fuori così, cioè non c'è la pelle, il colore della pelle, guarda, non c'entra niente, siamo tutti nella stessa difficoltà e tutti dobbiamo aiutarci, insomma, e quindi tra di noi c'è stata tantissima solidarietà, ecco, e dopo la trasmettiamo anche a tutti gli altri lavoratori delle altre cooperative, delle altre logistiche.
Senti, riguardo il futuro, come pensate di muovervi per la vostra vertenza adesso?
Adesso il futuro non si sa, forse c'è qualche spiraglio di qualche il nostro rappresentante Gianni Boetto ha avuto degli incontri venerdì con dei responsabili dell'Artoni, vediamo se si muove qualcosa. In ogni caso il presidio lì ad Artoni Padova rimane e rimarrà finché non ci saranno veramente delle risposte che noi vogliamo. Noi vogliamo delle risposte da Artoni che siano importanti per noi, per il nostro futuro, ecco.
E per coordinarvi con altri lavoratori, sempre per continuare quest'opera di solidarietà e sostegno, voi vi appoggiate comunque al sindacato fondamentalmente, ci sono anche altri modi?
No, noi seguiamo sempre le direttive del nostro sindacato, della DL Cobas, cioè lui ci dice c'è la situazione che non va bene in quel magazzino, andiamo a verificare, andiamo a vedere, insomma, sono cose che hanno toccato noi e ci toccano tutti noi lavoratori della logistica.
Benissimo. Bene, credo che sarebbe anche importante comunque riuscire a fare, come si sta facendo in varie altre città, qualche forma di coordinamento anche non solo tra tutti i magazzini ma anche con altri lavoratori, e attivare un po' il sostegno di studenti anche, come si è visto secondo me al corteo. Noi qui abbiamo a Roma una piccola esperienza di questo tipo, non è l'unica, ce ne sono anche a Napoli, Milano e Bologna, insomma, se si riuscisse sempre più ad allargare questa modalità anche lì, noi crediamo che possa essere qualcosa che va a vantaggio di tutti.
Sì, siamo anche in contatto anche con la DL di Bologna e anche con la DL di Forlì, di Cesena, insomma, cioè, perché anche loro hanno la stessa situazione nostra, anche come magazzino di Artoni, quindi siamo molto vicini a questa situazione qua, quindi loro aiutano noi e noi aiutiamo loro, ecco.
Guarda, grazie Michele veramente per le tue parole e la tua corrispondenza. Se non so se vuoi aggiungere qualcos'altro in generale, se no possiamo anche...
No, adesso io mi sto trovando al centro per l'impiego perché sto consegnando le carte per la disoccupazione. Speriamo di avere qualcosa intanto un po' per poter vivere, insomma, questi mesi finché non troveremo un lavoro nuovo, insomma.
Guarda, noi ti facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo e ti mandiamo un abbraccio a te personalmente e comunque a tutti anche i lavoratori dell'Artoni, e speriamo che attraverso la lotta riuscirete soprattutto a strappare ciò che vi spetta.
D'accordo.
Grazie mille.
Grazie Luca.
Ciao,
a tutti quanti,
ciao, ciao,
ciao. Ciao, buona giornata, ciao.
Allora, possiamo mandare uno stacco musicale, però questa volta lo presento un attimo, uno stacco musicale, perché oggi è 3 marzo e ricorre un brutto anniversario, il 3 marzo del 1976 a Gasteiz nei Paesi Baschi, attuale capitale della comunità autonoma basca, vennero uccisi 5 operai da parte della polizia. Ricordo brevemente i fatti per chi non li conoscesse: era da qualche mese, dall'inizio di gennaio del 76, che si susseguivano ondate di scioperi in tutti i Paesi Baschi che avevano come perno delle rivendicazioni salariali. Quel giorno, appunto il 3 marzo, che era il mercoledì delle ceneri, in quell'anno c'era un corso, un'assemblea dentro una chiesa di Gasteiz, in un quartiere popolare. Stipate all'interno della chiesa c'erano 5.000 persone. La polizia arrivò, iniziò a sparare candelotti lacrimogeni e nel momento in cui molti di quegli operai uscirono fuori dalla chiesa per cercare di respirare, la polizia aprì il fuoco e uccise appunto 5 persone. Sono Pedro Maria, Francisco, Romualdo Bienvenido e José García. E tra l'altro qualche giorno dopo, invece, l'8 marzo, nell'ennesimo sciopero di protesta contro le uccisioni di 5 giorni prima, venne ucciso anche un altro ragazzo di 18 anni, Vicente Anton. Il brano che proponiamo è Campana de San Morts di Lluís Llach, un cantautore catalano, vuol dire scampanate a morto. Ma magari non si conoscerà, quasi nessuno conoscerà il catalano, però ci sembrava giusto ricordare così questi operai morti.
Campana. empanadas a morts fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i el poble es recull quan el lament s'acorda ja són tres penes més que la memòria.
para mantener la calma en este lugar. Y quieren preservar la paz, sacrificando nuestra libertad. Justifican el total control y nadie pide, nadie pide perdón a un pueblo, a una nación, a una cultura. Pide perdón a un idioma, a la población, a nuestros muertos. Pide perdón. La normalidad y el pensamiento de la población entorpecen el bienestar. La garantía es militar. Provocan excitación y nadie pide, nadie pide perdón a un pueblo, a una nación, a una cultura. Pide perdón.
E torniamo di nuovo in studio qui a Corrispondenza Operaia Radio Onda Rossa. Questa volta parliamo dei lavoratori ex LSU della provincia di, diciamo, della Campania, in generale più del centro-sud. Sono lavoratori ex LSU impegnati nelle scuole, che sono subentrati, diciamo, negli anni 90, in sostituzione a tutto il personale ATA, ausiliari, assistenti, ma personale delle pulizie all'interno delle scuole italiane. Parliamo di circa 15.000 lavoratori per far fronte, diciamo, alla crisi occupazionale degli anni 90. Quindi sono subentrati tutti questi lavoratori nelle scuole. Con gli anni 2000, invece, con il governo Prodi, D'Alema e Amato, questi lavoratori, diciamo, tutti i servizi di pulizia sono stati esternalizzati alle cooperative che, appunto, di servizi delle pulizie all'interno delle scuole. E diciamo, queste cooperative sono state affidate alle gare COSIP, il consorzio che gestisce, appunto, diciamo, tutti i servizi all'interno della pubblica amministrazione, con lo scopo di razionalizzare le risorse, il solo e unico scopo. Sta di fatto che siamo giunti, diciamo, a questi ultimi mesi, dopo diverse lotte da parte dei lavoratori, con praticamente una situazione molto particolare per quanto riguarda il centro-sud. Oggi abbiamo in linea qui un lavoratore ex LSU della Calabria. Mimmo, ci senti? Sei in linea?
Sì. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, non so se ti senti di aggiungere qualcosa a questa breve ricostruzione, altrimenti puoi dirci direttamente come vi siete mossi voi lavoratori del centro-sud. E sappiamo che comunque da metà di febbraio sono partite diverse occupazioni all'interno degli istituti scolastici. Puoi dirci qualcosa in più e puoi raccontarci un po' com'è andata?
Nella sostanza, allora, possiamo aggiungere qualcosa alle origini. Noi siamo stati per 4-5 anni a sostituire veramente i collaboratori scolastici dove erano carenti. In Italia c'era una carenza di collaboratori per questo, che si aggirava intorno ai 40.000, alle 40.000 unità in tutta Italia. Quindi hanno pensato bene poi allo Stato di fare dei progetti ex LSU per quanto riguarda questa categoria, per tamponare questa falla, diciamo. Ecco. Noi per 5 anni abbiamo svolto questo ruolo di collaboratore, che poi dopo nel 2000-2001 siamo dovuti transitare alle esternalizzazioni, perché questi, come dire, presto, diciamo, alle cooperative, in poche parole. C'era qualche, diciamo, noi probabilmente c'era qualche interesse, altrimenti 11.500 persone, 12.000 persone non si facevano, con il diritto che avevano maturato non si potevano fare transitare alle cooperative private, perché c'era una legge particolare, la 144/99, che riservava un diritto del 30% dei posti che c'erano nella scuola a questo personale, LSU, diciamo, era una riserva dedicata a loro. Tutto qui.
Sì, scusami.
Fatto questa premessa, andiamo ad oggi. Non è stato fatto, naturalmente, la legge è stata girata addirittura con un escamotage. Ha girato la legge, sono stati disponibili cooperative. Stiamo ripetendo le cose, mi sto ripetendo forse. Comunque oggi ci ritroviamo in una diciamo che con la Consip. La Consip è quell'agenzia.
Scusaci Mimmo, devono esserci dei piccoli problemi un attimo col collegamento, scusa. Possiamo,
sì.
Puoi provare a spostarti leggermente se sei dal cellulare, perché probabilmente non prende bene.
Provo a spostarmi.
Ok, adesso si sente già meglio, dici?
Ok, mi sentite?
Sì, adesso meglio, ok.
Allora, come dicevo, questi appalti per tutti questi 10, 11, 12 anni hanno continuato con 4 consorzi che avevano preso l'aggiudicazione diretta senza gara con una convenzione quadro che è stata fatta nel 2000, e quindi per tutti questi anni siamo andati avanti così. Poi siamo andati in peggioramento, diciamo, perché nel 2011 sono cominciati i primi problemi, vale a dire c'è stato un aggravio, un taglio magari da parte dello Stato, e il Ministero ha cominciato, diciamo, a metterci in cassa integrazione per i mesi estivi. Questo è stato il primo segnale, e qui i sindacati confederali hanno accettato, hanno firmato tutti i contratti che gli si sono parati davanti. Noi facciamo parte di un sindacato di base, non so se posso fare il nome.
Sì, certo.
Posso farlo il nome?
Sì, certo.
Allora, noi facciamo parte dell'Unione Sindacale di Base, quindi noi lavoratori ci rappresentiamo da soli, noi siamo rappresentanti sindacali, siamo lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi i confederali hanno parteggiato per le lobby delle coop, questo è stato chiaro dal primo momento, perché altrimenti con il diritto che avevamo maturato nei primi 5 anni di servizio non potevamo essere sbattuti così nel privato, perché ci sono sempre i soliti interessi delle lobby. Comunque oggi, a distanza di anni, dopo aver attraversato quel periodo di cassa integrazione dal 2011 in avanti, ci ritroviamo addirittura a un taglio indiscriminato di ore, perché così ha deciso la Consip, che è quell'agenzia, come dicevo prima, che filtra tutti gli appalti statali al massimo ribasso. Quindi tutto quello che si deve risparmiare, naturalmente si deve risparmiare sulla pelle dei lavoratori, ma non degli intermediari, che comunque devono continuare a fare, ad avere i loro utili. Ad ogni modo, abbiamo combattuto molto in questi anni, abbiamo fatto molti scioperi a Roma, territorialmente, ci siamo rivolti a tutti gli uffici scolastici regionali, alle prefetture, abbiamo portato avanti il nostro problema in tutti i modi, perché non siamo una persona o due, siamo 11.500 attualmente, che la maggior parte dei quali sono nel centro meridione. Quindi Adesso ci ritrovo, avevamo dal primo di gennaio una scadenza, cioè vale a dire il vecchio sistema veniva interrotto e doveva subentrare questo taglio. Dopo tanti tagli verticali che andava ad abbattere 50-60% delle ore che noi facciamo attualmente, che ne facciamo 35. E quindi con le lotte che abbiamo fatto siamo riusciti a ottenere una prima proroga per gennaio e febbraio 2014. Dopodiché il primo marzo sarebbe scaduto il tutto e dovevamo partire con la Consip. Diciamo che in alcune regioni come Puglia, la Puglia addirittura è partita da gennaio con la gara Consip, hanno cominciato già a proporre contratti che facevano paura, contratti da un'ora e mezza al giorno, come è successo anche in Veneto, fra l'altro, perché anche lì ci sono degli ex LSU. Con un'ora e mezza al giorno si può pulire una scuola, ma poi non è solo quello. Il reddito di un operaio con un'ora e mezza di lavoro al giorno, come fa a vivere, come fa a mantenere la propria famiglia? Cosa che questi sono tagli indiscriminati che guardano solo a tavolino i numeri e non guardano che dietro questi numeri ci sono delle famiglie, delle anime, delle persone, insomma, ecco.
Sì,
comunque, come dicevo, con queste lotte, queste cose, siamo riusciti a ottenere questa proroga di un paio di mesi almeno in altre regioni, a parte la Puglia che è partita, però anche se sotto regime Consip, avendo a livello nazionale fatto un verbale di accordo per una proroga, hanno beneficiato anche loro, anche con le nuove ditte subentranti, hanno comunque fatto le ore che facciamo noi, anche in Calabria, Sicilia e altre regioni, cioè 35 ore a settimana.
Tuttora
stiamo facendo questo radio in tutte le regioni perché siamo sotto effetto della proroga, diciamo, però queste proroghe non portano a niente di non c'è niente all'orizzonte che ci fa pensare che possa risolversi la questione. Dobbiamo comunque passare sotto la spada di Damocle del taglio, il taglio che si verificherà prima o poi. Adesso il nuovo ministro dell'istruzione Giannini a lei stessa proposta un decreto per allungare ancora il mese di marzo, e poi dopodiché hanno parlato per la prima volta di un biennio di formazione e lavoro. Noi sinceramente non sappiamo cosa significa questo e che cosa ci aspetta ancora dietro l'angolo. E solo una cosa voglio dire, che questi signori non hanno capito che sono davanti a persone che vengono da una storia lunga, sono tutti cinquantenni di minimo, io personalmente ne ho 63 di anni, vi figurate? Quindi è un bacino di persone che sono già lì per andare in pensione, parlano di riqualificazione, ma io non voglio sapere cosa intendono dire, voglio solo dire che dessero a Cesare quel che è di Cesare, cioè un diritto negato nel 2001, l'internalizzazione, cioè l'assunzione ATA, come sarebbe toccato, perché dopo 5 anni di servizio con tanto di professionalità e di anzianità dovevamo passare in automatico, grazie a quel 30% di riserva, come dicevo prima, se in Italia c'erano 40.000 posti vacanti e noi eravamo all'epoca una quindicina di migliaia, il 30% il conto è fatto, forse ci rientravamo quasi tutti con il diritto del 30% della riserva, però qualcuno ci ha voluto marciare sopra, come succede spesso in Italia, ci ritroviamo qui con i capelli bianchi a combattere ancora per un posto di lavoro e per spaccare il lunario, che poi devo fare un appunto breve. Noi abbiamo uno stipendio che si aggira intorno agli 800-850 euro al mese. Se voi lo tagliate della metà, perché il taglio parla del 50-60%, cosa rimane? Non devo fare io il conto, lo sapete fare benissimo. Quindi abbiamo un futuro molto losco.
Sì, scusami, scusami se ti interrompo. Volevamo sapere bene o male come, qual è stato, diciamo, lo stato d'avanzamento della vostra lotta, perché sappiamo che comunque in Campania, in Calabria e in Sicilia in particolare avete dato luogo a iniziative di lotta anche molto dure, avete occupato diversi edifici scolastici in Campania ad esempio.
Io e i miei colleghi, perché siamo, diciamo, molto informati fra di noi, poi a livello nazionale si sanno le cose. In Campania sono state occupate addirittura una settantina di scuole, cioè con occupazione che hanno avuto una durata di circa 2 giorni, perché poi sono stati logicamente messi fuori, perché le forze dell'ordine, diciamo, conosciamo tutti la legge qual è, comunque sono stati costretti a uscire dalle scuole, ma comunque un forte disagio è stato portato, perché genitori che hanno portato i ragazzi a scuola, i bambini, hanno dovuto tornare indietro perché hanno trovato, ma non perché queste persone siano dei delinquenti o dei rivoltosi, ma semplicemente perché la disperazione di vedersi sottrarre il pane per la propria famiglia. Cioè, noi capiamo i problemi delle persone, delle famiglie che hanno bisogno di lasciare i bambini a scuola, loro hanno il loro problema e noi lo rispettiamo, però noi abbiamo anche il nostro problema. Quindi abbiamo toccato addirittura, ecco, il massimo della protesta. Occupare le scuole è qualcosa che va forse al di là della legge, ma davanti alla disperazione forse neanche la legge riesce a...
Scusami, un'ultima cosa. Dimmi. A proposito di queste occupazioni, tu mi dicevi che i genitori comunque diciamo sono rimasti anche stupiti di fronte a queste occupazioni, ma volevamo sapere se politicamente da parte vostra c'era stato un tentativo di allargamento, magari, non lo so, agli studenti, coinvolgendo gli studenti, oppure associazioni di docenti, personale didattico, quanto piuttosto i genitori, se vi hanno sostenuto.
Devo dire una cosa, che per quanto riguarda il sud, sì, da qualche parte abbiamo avuto un po' di aiuto, diciamo, di solidarietà, però forse c'è stato un momentino più di disagio, hanno rimarcato più il disagio che la solidarietà.
Non capito.
Per quanto mi risulta, e dai dati dei giornali, che in Veneto i genitori si sono fatti promotori di... perché hanno visto le scuole che erano sporche, perché con un'ora e mezza di lavoro al giorno non potevano pulire le scuole. Infatti i genitori sono scesi in strada per reclamare.
Capisco. E un'ultima cosa, avevate previsto invece con l'USB uno sciopero per oggi, se non sbaglio, che poi è stato revocato in seguito alla proroga, appunto, al 31 di marzo.
Sì, è stato revocato al 14 comunque,
okay.
Perché in questo periodo vogliamo vedere come si muoverà il governo nei riguardi della nostra questione.
14 di marzo.
Avremo tempo di organizzarci, ecco.
Per cui già avete fatto partire diverse iniziative territoriali, leggevo, anche in questi giorni.
Sì, abbiamo presidiato in tutta la Calabria, ma anche in tutte le altre regioni, Sicilia, Puglia, siamo tutti coinvolti. Dopodiché si sa bene che le iniziative territoriali presso i prefetti, presso gli uffici scolastici regionali, si ottiene sempre lo stesso risultato, cioè che loro possono essere, possono offrirsi come tramite presso il governo centrale, ma più di questo non possono fare. Cioè, noi possiamo solo sfogare la nostra rabbia in questo modo, ma poi alla fine, come spesso è successo, si deve comunque ricorrere allo sciopero nazionale, perché è quello che incide maggiormente sotto i diretti interessati, come MIUR, Ministero del Lavoro, Palazzo Chigi proprio. E quante volte siamo stati sotto Palazzo Chigi? Non sappiamo più cosa fare, guardate. Cioè, è una situazione drammatica in cui forse qualcuno se ne dovrà incominciare a prendere carico, altrimenti non si sa dove andremo a finire. Cioè, potrebbe sfociare in qualcosa di grave. Io non mi auguro di no, perché alla mia età non vorrei, ecco, dover trascendere fino a questi livelli. Ma non solo io, ma anche gli altri colleghi, nessuno pensa di dover fare la rivoluzione. Però guardate, vi assicuro che la disperazione delle persone può fare brutti scherzi.
No, vabbè, qui immaginiamo la vostra situazione, vi siamo molto vicini come radio, per cui vi invitiamo in qualsiasi momento nei prossimi giorni, se dovessero esserci novità oppure iniziative da lanciare, a contattarci e a farvi sentire. Vi diamo la massima solidarietà e disponibilità per questo.
Comunque, io vi ringrazio tanto.
Ti ringraziamo anche noi. Ti salutiamo, così proseguiamo con il resto della trasmissione. Ti facciamo un in bocca al lupo a te e a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Grazie,
buona giornata.
Ciao. Arrivederci, buona giornata.
As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man, in unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for a nation through its darkest times. We'll be right back.
ritorniamo in onda con Corrispondenze Operaie per, diciamo, concludere questa puntata. Andiamo a sentire, a parlare di dei lavoratori e delle lavoratrici di McDonald's, soprattutto per quanto riguarda la Campania. Faccio una brevissima introduzione: sono già molti mesi che si stanno mobilitando, in principio si erano mobilitati per, diciamo, la mancanza di volontà, mettiamola così, del management aziendale di rispettare accordi sottoscritti con la Wiltux, che è il sindacato che rappresenta questi lavoratori di McDonald's in Campania. Specifichiamo un attimo meglio per capirci: in Campania questi lavoratori non sono diretti dipendenti di McDonald's, ma di Napoli Futura, che è un partner al 50% della multinazionale statunitense, che appunto in Campania possiede e gestisce 9 ristoranti per conto di McDonald's Italia. Ora abbiamo in collegamento Alessandra, che è una di queste lavoratrici, e gli chiediamo, dato che in questo momento sono a Fiumicino a fare un presidio, gli chiediamo che cosa stanno facendo in questo momento nello specifico e che cosa è successo, perché credo dovessero venire a Roma e non sono potute arrivare. Alessandra,
allora,
ci senti?
Buongiorno a tutti, sono Alessandra e siamo qui facendo un presidio fuori al McDonald's, agli uffici della McDonald's, con i locali praticamente McDonald's Napoli Futura di Napoli. Con la precisione sono Pompei Mall, poi ci sono a Fragola Drive, a Fragolino, e Municipio e Casoria. I locali maggiormente colpiti, quindi, per quanto riguarda i 33 licenziamenti, sono Casoria, a Fragola e Municipio. Prima inizialmente erano 39 licenziamenti, poi dopo sono rimasti a 33 licenziati. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto già alcune azioni di lotta contro diciamo questi licenziamenti e contro i soprusi da parte dell'azienda McDonald's Napoli Futura, perché in questo periodo, da dicembre fino ad oggi, abbiamo assistito a dei teatrini veramente assurdi. Verso gli RSA ci sono stati degli attacchi violenti verso gli RSA, diciamo dei singoli locali, e io sono l'esempio eclatante, in quanto ad esempio avevo 6 chiusure su 7. Poi ci sono stati anche, per quanto riguarda, e questo è per quanto riguarda le turnazioni, c'è stato il blocco dei permessi a tutti i ragazzi, blocco dei cambi turni e anche blocco delle ferie, con tutto che c'era esposto già il piano ferie, diciamo sia estivo che invernale. Oltre a questo, l'azienda poi, nonostante abbia fatto degli incontri con le varie istituzioni, sia con Nappi, presidente della regione, che sulla regione, con i vari, sia la dottoressa Miele che con Oddati, non ha voluto appunto ricredersi e diciamo scongiurare questi licenziamenti. Difatti presentò a noi nei vari incontri una piattaforma di 15 punti, di quali di questi 15 punti noi abbiamo accettato quasi tutti, tipo la disdetta degli accordi sindacali, perché l'accordo sindacale prevedeva quello fatto con la Wiltux nei vari locali, dove non c'era la mobilità interesercizio. Con questa disdetta di accordi c'è la mobilità in tutti gli esercizi commerciali, cioè da Fragola a Pompei, da Municipio da Fragola e Pompei e viceversa.
Scusami Alessandra, puoi spiegare meglio quale problema, in che problema consiste questa mobilità interesercizio, soprattutto per voi lavoratori e lavoratrici che siete in maggior parte con part time, avventure settimanali a tempo indeterminato e percepite, diciamo, in media 500 euro al mese. Quindi che problema pone questa mobilità interesercizio?
Allora, la mobilità interesercizio, a parte la questione economica, perché essendo noi dei part-time a 20, 24, 15 ore, guadagniamo da un 400 a un massimo di 600 euro mensili, e se noi già vogliamo praticamente andare a sommare quanto costa passare da Piazza Municipio a Pompei, andare diciamo durante la giornata Piazza Municipio Pompei, ha un costo diciamo di circa 300 euro al mese. Quindi una persona che guadagna 500 euro al mese deve spendere 300 per raggiungere un'altra, diciamo, un altro locale. Già diciamo questa persona è scoraggiata nell'andarci. Oltre a questo, poi bisogna mettere anche lo stress sia fisico che psicologico, perché noi praticamente all'interno dei locali siamo quasi tutte madri lavoratrici o padri lavoratrici, padri lavoratori che lavorano all'interno delle aziende e hanno già famiglie, sia maschi che donne, sia uomini che donne. Quindi indubbiamente ci arreca anche dei problemi dal punto di vista gestionale proprio della famiglia stessa.
E senti, quindi l'azienda come giustifica questi licenziamenti, queste nuove condizioni peggiorative per voi?
Allora, l'azienda ha detto che aveva bisogno per forza, compreso anche la McDonald's Italia, perché ci ha dato spiegazioni poi ulteriori il sabato, sabato mattina da Fragola, si raggiunsero Andrea Serbini e Alessandro Di Paolo, che sono degli esponenti di McDonald's Italia, ci dissero praticamente che noi, che serviva quest'opera di svecchiamento del personale per poter andare avanti proprio l'azienda Napoli Futura stessa. Quindi anche McDonald's Italia è con Napoli Futura in questo licenziamento, è a conoscenza di tutto. Okay. Però noi assistiamo poi parallelamente e paradossalmente che quando lui mette 8 persone in ferie forzate, tipo il locale di Piazza Municipio ha messo 8 persone in ferie forzate, non riusciva né a aprire né a chiudere il locale, perché noi già siamo sottostaffati all'interno dei locali, riducendo ancora di più il personale con licenziamenti o ferie forzate, loro non riescono proprio ad aprire i locali. Questo è il punto in cui ci troviamo. Allora ci troviamo di fronte a un fallimento di tutti i locali oppure di fronte a uno svecchiamento reale?
Appunto per questo io ti chiedevo le motivazioni, le ragioni dell'azienda. Non mi sembra che sia in crisi o in perdita di incassi o in calo di clientela.
Assolutamente no, non è proprio per niente in crisi. Per questo il sindacato, la Wiltux, ha sempre scongiurato la crisi aziendale, dicendo che non c'avevano proprio i numeri né per poterla proprio testimoniare, non aveva i numeri che invece dice la McDonald's che ha, non ce l'hanno per poter mandare 39 persone a casa, perché ci sono aziende che operano oggi in Campania che hanno un guadagno molto inferiore a McDonald's Napoli Futura in questo periodo, e comunque con tutto ciò vanno avanti e non ci sono stati nessun licenziamento da parte di nessun lavoratore. Invece la nostra azienda, paradossalmente, nonostante ci sia un guadagno in attivo, licenzia 39 persone, anzi 33 con la precisione. E nel frattempo poi non ne parliamo che fino al mese scorso, cioè fino al al novembre-dicembre, ha anche confermato dei contratti a tempo, da tempo determinato a tempo indeterminato. Quindi se c'è una crisi, com'è possibile che tu confermi anche dei contratti a novembre-dicembre? Perché la giustificazione da parte dell'amministratore delegato Guido Fede è stata che noi praticamente in quel periodo non eravamo ancora in crisi. Quindi cambia tutta la situazione gestionale da un mese a un altro. Ma per me questa mi sembra proprio una grande presa in giro.
E senti, al netto di queste problematiche che sono sorte appunto negli ultimi mesi, che dovrebbero prevedere oltre ai licenziamenti condizioni peggiorative, né i ristoranti di McDonald's, per quelli chiaramente che conoscete voi in Campania, quali sono le condizioni di lavoro? È accettabile l'orario, i turni, la comunicazione del preavviso degli spostamenti dei turni?
No, allora già solitamente i nostri turni sono abbastanza pesanti, perché vanno dal o delle chiusure o ci sono aperture, che prima c'erano l'apertura anche alle 6 del mattino, o chiusure che possono arrivare fino all'una di notte. Però di solito questi turni che variano attraverso i lavoratori, c'è la turnazione regolare. Poi da dicembre in poi si è bloccata solo verso alcuni lavoratori questa turnazione, cioè alcune persone facevano i lavori pesanti, quindi le chiusure di sera, solo determinati lavoratori, ed altri invece erano dedite a lavori praticamente quelli più leggeri fatti di mattina. Quindi di solito c'è un'equa ripartizione dei ruoli e anche degli orari lavorativi, ma da dicembre in poi, da quando l'azienda praticamente ha messo in atto questa procedura di mobilità, sono iniziati anche dei massacri dal punto di vista degli orari verso alcuni lavoratori.
Ok. Senti, ma con questo presidio oggi a Fiumicino cercate di ottenere qualcosa, di essere ulteriormente ascoltati, di aprire un nuovo tavolo di trattativa?
Noi abbiamo cercato e cercheremo sempre di aprire un nuovo tavolo di trattativa, perché per quanto riguarda tanti ragazzi che sono solidari con noi di tutti i locali, loro dicono 40 uguale 177 unità, cioè per loro se noi siamo fuori devono stare fuori tutti. Infatti il motto è o tutti dentro o tutti fuori, e l'abbiamo anche detto ad Andrea Serbini della McDonald's Italia.
Ok. Senti, io come ultimo spunto, perché hai descritto abbastanza bene la situazione che vi trovate davanti, come ultimo spunto vi vorrei dire che non so se siete a conoscenza, credo di sì, comunque anche negli Stati Uniti già da mesi i lavoratori e le lavoratrici di McDonald's si stanno mobilitando per fondamentalmente chiedere aumenti salariali, e a dicembre si sono mobilitati in 100 diverse città degli Stati Uniti, e tra l'altro come spunto appunto volevo offrirvi, hanno messo in pratica un tipo di sciopero, uno sciopero bianco diciamo, che andando a lavorare ma consegnando alla clientela dei volantini e spiegando le ragioni della loro protesta e invitando appunto la clientela a non consumare e ad andarsene. Non so se voi siete a conoscenza, però mi sembra il caso di mettere in evidenza queste problematiche che appunto McDonald's anche a casa propria sfrutta.
Ha dei problemi. Solo che lì sono dei problemi a livello diciamo contrattuale, penso, con un aumento diciamo di salariale. Qui invece abbiamo dei problemi proprio di precarietà, di licenziamenti. C'è un'azienda che va benissimo, perché noi andiamo benissimo in Campania e soprattutto Piazza Municipio ha avuto un guadagno, aveva un guadagno elevatissimo sia di sabato che di domenica. Non ne parliamo poi che l'azienda Napoli Futura insieme alla McDonald's Italia hanno sospeso anche le feste nei locali, perché essendo che c'era poco personale le feste sono state sospese per i bambini. Quindi tu vai a incrementare ancora di più, a incentivare ancora di meno praticamente il cliente a venire all'interno del locale, perché noi sappiamo che la McDonald's maggiormente viene la famiglia col bambino. Se tu vieti le feste ai bambini è come se già una fetta della tua clientela se ne parte, se ne va, insomma.
Va bene, sì.
È come il modo gestionale nostro che è sbagliato. Allora io non la chiamerei crisi aziendale, ma la chiamerei soltanto cattiva gestione. Una cattiva gestione però che riguarda, che dietro ci sono anche le redini, le mani della McDonald's Italia. Perché com'è possibile che la McDonald's Italia, vedendo una gestione così malsana, non interviene e permette addirittura di licenziare? Non solo, ma i licenziamenti effettuati senza criteri, perché ci sono persone licenziate con figli a carico, con 17-20 anni di anzianità. Loro mi devono spiegare anche i criteri con i quali loro hanno praticamente licenziato, con cui hanno licenziato questi lavoratori.
Beh, io credo che la risposta l'hai fornita tu stessa prima, ponendo chiaramente una domanda, però l'hai fornita tu stessa prima, forse con uno svecchiamento del personale o comunque un'operazione che mira a aumentare ulteriormente i profitti da parte sia di Napoli Futura che di McDonald's Italia.
Oppure direttamente al fallimento, perché giustamente essendo licenziando 33 persone, le persone che lavorano all'interno dei locali sono dimezzati quasi. Quindi voglio capire loro come reggeranno e andranno avanti con questo dimezzamento del personale, visto che non possono neanche assumere in questo periodo.
Va bene, senti.
Quindi la nostra preoccupazione è ancora più grande.
Sì, senti, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, ci hai spiegato abbastanza bene che cosa sta succedendo nei ristoranti di McDonald's. Vi facciamo a te, a voi, come anche alle lavoratori e lavoratrici che abbiamo ascoltato prima, un grosso in bocca al lupo, sperando che possa rientrare questo rischio diciamo di licenziamenti e che possiate migliorare le vostre condizioni lavorative. Tra l'altro ci risentiremo qualora ci fossero novità, iniziative che metterete in campo.
Certo, perché io penso che comunque andremo avanti con gli scioperi e anche a livello italiano penso che non ci fermeremo qui, perché sono dei licenziamenti ingiusti e sono soprattutto licenziamenti pilotati, non sono licenziamenti reali, perché la crisi non c'è e lo possiamo anche dimostrare, e lo dimostra anche le carte, l'ha sempre detto la nostra segretaria della WILTUX. Quindi andremo avanti nelle forze con le forme di lotta, fin quando non ci stancheremo andremo sempre avanti, però credo che si stancheranno più loro che noi.
Speriamo, l'importante è sempre resistere un minuto di più di loro. Con questo ci salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, buona giornata e buon ritorno a casa a questo punto anche.
Grazie, buona giornata anche a voi, grazie della disponibilità, ciao.
Ciao. Allora, con questo diciamo che possiamo concludere questa puntata di Corrispondenze Operaie. Ci sentiamo come al solito lunedì prossimo. Una buona giornata a tutti e tutte.
Valeu! and no one stops it in any way. All a peacemaker, third war officer. Police at the ease in the street.
Oh yeah.
Fighting the nation with the guns and ammunition. Genocide.